Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company.
Aspetta, devo fare la spesa. Fermati qui, all'MD.
Ma è un discount.
E quindi?
E costa poco.
E quindi?
Vuol dire che vende cose che arrivano da chi?
Ci sono prodotti italiani.
Ah, e vabbè, ma vende tutti i prodotti fatti da chi?
Da produttori seri che conosce anche tu.
Ah. E allora perché è così conveniente?
Buona domanda, ma puoi fare di meglio.
E allora perché non ci sono mai andato?
Ecco, bravo. Almeno provalo.
Mi chiede il patrone Enrico, ma è vero che una valanga può essere innescata anche solamente da un urlo?
Cose molto umane di Giampiero Kesten.
Ciao, sono Giampiero Kesten e questa è Cose molto umane, il podcast che ogni giorno, 7 giorni su 7, ti spiega o ti racconta qualche cosa. Intanto, una piccola differenza e anche una definizione, se vogliamo. La differenza fra valanga e slavina, perché non è banale, cioè, ovviamente in tutti e due i casi si tratta di una grande quantità di neve che a un certo punto si stacca dalla montagna e viene giù, ma la slavina in un certo senso inizia e finisce lì, mentre la valanga innesca una reazione a catena o una reazione a valanga. Perché è proprio quello, cioè da un primo distaccamento che può essere relativamente contenuto, e per relativamente contenuto quando si parla di valanghe si può parlare tranquillamente di tonnellate di neve e ghiaccio, ecco, da quello più scorre verso valle più inizia a tirare giù lastroni di neve o cumuli di neve o tonnellate di neve, e le valanghe possono arrivare tranquillamente a 150 km orari, avere qualche milione di tonnellata di massa, per cui fondamentalmente obliterare e asfaltare qualunque cosa che incontrano, altro che persone, anche interi paesi, e quindi è una roba brutta. Infatti entrano di diritto nei disastri naturali. Ma che cosa innesca le valanghe? Intanto ci sono un casino di tipi di valanghe, ma veramente tanti, ok? Neve bagnata, neve asciutta, neve polverosa, neve che si è accumulata durante una tempesta rapidamente, ma quelle più comuni sono quelle che funzionano quando due strati di neve di compattezza differente scorrono l'uno sull'altro. Quando la neve più compatta sta sotto e sopra c'è la neve più polverosa, più fluffy, sono le valanghe un po' meno pericolose, nel senso che si tratta comunque di un casino di roba che si muove velocemente, ma essendo meno compatta appunto assomigliano un po' a delle nuvolone che vengono giù dalla montagna. Niente di divertente, non bisogna starci in mezzo naturalmente, ma hanno un vantaggio relativo. Se siete voi lo stronzo che l'ha innescata perché state sciando fuori pista dove vi hanno detto che non si può andare, probabilmente non vi coinvolgerà, nel senso che sciando la staccate da lì a valle. Differente invece è la valanga a lastroni, cioè quella in cui lo strato più compatto è quello che sta sopra e scorre tra virgolette su uno strato di neve più morbida o più fragile. Ora, oltre al fatto che ovviamente i lastroni sono più duri, hanno anche la sfiga che se lo stronzo appunto che innesca la valanga perché sta facendo sci fuori pista sei tu e stai sciando dove ti hanno detto che non bisognava sciare, ecco, potresti rimanere coinvolto anche tu, perché i lastroni che si staccano da te verso il basso, sì, ma si tirano dietro anche quelli verso la montagna, per cui fondamentalmente viene giù tutto. Sono queste quelle a cui è più difficile sopravvivere, anche se esistono tutta una serie di trucchi che vengono di solito divulgati fra gli esperti di montagna, ma dal momento che i sopravvissuti sono sempre molto pochi, immagino che non sia proprio facile metterli in atto, tipo usare il proprio zaino come paraurti, cercare di avere un recco, cioè un transponder che ti fa beccare da chi ti viene a soccorrere, una volta che sei completamente sepolto dalla neve sputare per sapere dove l'alto e cercare di scavare, ma non è facile anche perché la neve una volta che si ferma, cioè una valanga dopo che si ferma, è composta da neve estremamente compatta e dura tipo marmo, per cui non è facilissimo scavare a mani nude, soprattutto dopo che sei stato travolto dall'equivalente di un svariati container di ghiaccio. Ma per tornare alla domanda originale del nostro patrone Enrico, è possibile che si stacchi una valanga urlando? No, è molto molto difficile in realtà, nel senso che se si stacca una valanga di conseguenza a un urlo è perché si sarebbe staccata comunque di lì a poco, o sarebbe bastata, che ne so, la puzzetta di un passero, nel senso che la forza meccanica di un impatto acustico, anche se è molto forte, di un botto, è comunque ridicolo. Provate a immaginare quando sentite il punci punci nella pancia perché siete in discoteca. Ok, fa impressione perché è suono, dopodiché la sensazione fisica, se ci fate caso, equivale a qualcuno che vi appoggia delicatamente la mano sulla pancia o giù di lì. Ecco, non basta appoggiare delicatamente il palmo della mano su un pezzo di neve per farlo staccare e diventare valanga, ci vuole tanta roba, e infatti di solito quando fanno i distaccamenti di valanghe controllati usano la dinamite, ma proprio per staccare i blocchi direttamente, per cui andate sereni, potete urlare in montagna, dopodiché cercate di non trovarvi in posti dove temete che si possa staccare una valanga, cioè non è stare zitti la soluzione, è evitare di andarci, ma probabilmente vi hanno avvisato prima, per cui lo state facendo perché vi piace quell'idea lì.
Questo è victim blaming.
No, nel senso che si può evitare, voglio dire. Seguimi su Instagram, sono Radio Kesten, a domani con Cose Molto Umane.